Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, in studio con Silvia Terribili. E abbiamo aperto con questa canzone estiva, Lo stretto necessario, Levante e Carmen Consoli.
Anni sei te. Мало хто знає, що ж буде з ним. Що буде завтра? Юних думках. В когось надія, а в когось страх.
Questo era Ocean Elsi. Abbiamo aperto con questa canzone del gruppo, della band ucraina Not Your War, e questo è un appello perché la guerra finisca prima possibile, e se noi possiamo dare un contributo dobbiamo darlo, e sicuramente il contributo non è quello di continuare ad armare le parti belligeranti, e sicuramente non è neanche quello di continuare a fare questi balletti sul gas russo sì, gas russo no. Abbiamo deciso che non vogliamo prendere il gas russo, quindi non dobbiamo prendere il gas dalla Russia, dobbiamo semplicemente tagliare i consumi di gas, potenziare le energie alternative, risparmiare energia, risparmiare anche sulla digitalizzazione che costa tantissima elettricità. Basti pensare soltanto ai campi destinati a Google, a Microsoft, sui quali dovevano essere costruiti dei grandi centri di raccolta e conservazione dati come a Zeewolde in Olanda. Questa è tutta elettricità, sono tutti dati che richiedono una mole immensa di elettricità, quindi un grandissimo consumo di materie prime. Vogliamo risparmiare? Risparmiamo sul gas. Non vogliamo comprare il gas russo? Non compriamo il gas russo, ma cerchiamo di essere un po' meno ipocriti. E i balletti a cui stiamo assistendo in questi giorni, quindi questo commercio, sì la Germania lo vuole prendere, l'Italia no, la Spagna, cioè è veramente vergognoso. La guerra deve finire da subito, perché richiede un tributo inaccettabile a livello di perdite umane, e non importa di che colore siano, non importa di che nazionalità siano, la guerra deve finire, e se vogliamo meritarci l'appellativo di esseri umani dobbiamo fare di tutto per favorire dei negoziati seri in cui si decida finalmente la fine della guerra. Passiamo a un'altra guerra, la guerra contro il Covid. Dall'aprile 2020 abbiamo lanciato delle domande, tantissime domande, sull'origine del virus. A queste domande non è mai stata data una vera risposta, però è partita una macchina del fango su tutti quelli che osavano chiedere e mettere in dubbio l'ipotesi della zoonosi, lanciata niente meno che proprio da Peter Daszak, che è il presidente di quella fondazione che ha finanziato gli esperimenti di gain of function, di guadagno di funzione, tra l'altro a Wuhan, quindi esperimenti in cui vengono creati dei patogeni che non esistevano prima, dei patogeni estremamente pericolosi per l'uomo. E quindi la domanda era proprio quella: ma siamo sicuri che questo virus non derivi da questi esperimenti? Il primo a denunciarlo apertamente fu Luc Montagnier, fu deriso, fu coperto di fango e purtroppo se n'è andato, però in Italia negli ultimi giorni, il 25 e 26 luglio, c'è stata una grande manifestazione in ricordo di Luc Montagnier, Viva Montagnier in Memoriam, organizzata da una serie di associazioni ambiente, salute, ambiente, cultura. A questo evento, a questa mega manifestazione hanno partecipato anche dei personaggi, degli esperti, tra cui Joseph Tritto, di cui voglio farvi ascoltare questo intervento proprio sull'origine del virus. Joseph Tritto dalla primavera del 2020 ha scritto un libro, Cina, Covid, la chimera che ha cambiato il mondo, nel quale praticamente esprime tutti i suoi dubbi, ma anche con una enorme mole di documenti ufficiali, e lui praticamente sostiene questa tesi dell'origine da laboratorio. Joseph Tritto non è mai stato smentito ufficialmente, però si è operata nei suoi confronti questo silenzio, no? Questo velo, questa cappa per cui nessuno ha parlato del suo libro, però noi a Radio Onda Italiana ne abbiamo parlato, vi ho anche letto dei frammenti. Lo ascoltiamo ora dal vivo in questo appello veramente molto pressante a tutta l'umanità.
Chiudere, abbiamo dei tempi molto stretti. Un discorso molto interessante che cercheremo di approfondire in altre occasioni, perché la nostra battaglia, appunto, come dicevo prima, non si ferma qui e continua. Allora cercheremo in questa sera di gestire in due fasi, diciamo una parte più scientifica per iniziare, la parte poi commemorativa nella seconda parte. Adesso proviamo, e chiedo al professor Tritto di avvicinarsi, parliamo un po', voglio usare un termine, il biocrimine. Parlando con il professor Tritto, che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, abbiamo qui quindi un membro, il presidente esecutivo dell'Accademia Mondiale delle Tecnologie Biomediche di Parigi. E il professor Joseph Trito è un chirurgo internazionale ed esperto in bionanotecnologie. L'associazione, che è rappresentata qui dal presidente esecutivo, ha presentato un primo documento sul biocrimine contro l'umanità. Di questo parleremo questa sera. Perpetuato da un gruppo di ricercatori internazionali presso il laboratorio di Wuhan in Cina, un discorso che sarà senz'altro molto interessante. Allora, i documenti scientifici presentati presso la Corte, parliamo della Corte dell'Aia, è ispirato ovviamente ai lavori del professor Montagnier e del suo gruppo di studi, della sua equipe, ed è appunto sui rischi biologici delle tecnologie virali. La parola al professor Trito, grazie.
Grazie. Lui ha già detto tutto, quindi potrei chiudere in questo momento. Però dico quanto siete belli. Siete fantastici. Perché questa è l'umanità, è la testimonianza della società civile che è responsabile. Era il grande messaggio del professor Luc Montagnier di dire, e la sua eredità è l'integrità della ricerca, della scienza e la responsabilità morale che noi abbiamo nella società. Quindi quello che noi facciamo, la ricerca è libera, lo sappiamo tutti quanti, non c'è limite alla ricerca, ma quando affrontiamo della ricerca duale, come si chiama oggi, la DURC, come la chiamano gli americani, dobbiamo sapere che c'è l'aspetto positivo e quello negativo. Si è incominciato la bomba atomica, no? C'era Fermi che aveva fatto la pila per l'energia atomica e poi Oppenheimer che creò la bomba atomica e che fu lanciata sulla gente. Sulla gente, morirono delle persone, è stato il primo crimine vero dell'umanità oltre quello dei nazisti. Quindi bisogna ricordarsi la storia. Oggi ci troviamo di fronte per la prima volta ad un crimine biologico contro l'umanità, il biocrime, quello che noi chiamiamo biocrime. Oggi, se vedete la letteratura, non c'è niente su biocrime, tranne quelli che parlano del bioterrorismo. No, signori, qui c'è un problema di fondo, che i laboratori fanno ricerca duale nel mondo, stanno proliferando. E sono le due grandi potenze che non hanno mai firmato la Convenzione contro le armi biologiche e tossicologiche, che aprono questi laboratori duali nel mondo. Gli americani più di 350, i cinesi vanno anche nei paesi come il Pakistan, come il Nord Corea, come l'Iran, eccetera. C'è un monitoraggio globale su questo problema, ma dobbiamo stoppare, fermare questo meccanismo. Quindi è il momento, a un certo momento, di dire, e questo lo faccio è provocativo, il mio amico David Anderson, mettiamo la maschera e diciamo basta. Basta con le falsità. Basta con le falsità a livello scientifico. Basta con i fake document che ti dicono che in una notte ancestrale, in due fasi, il pipistrello e poi il pangolino si sono accoppiati con degli esseri umani e quindi hanno creato questo strano virus in un periodo di 200 anni e così via. Diciamo le cose come stanno. La biologia sintetica oggi ha creato uno sviluppo enorme nei grandi paesi, sia quelli in via di sviluppo sia quelli sviluppati, e quindi si cominciano a creare le chimere ricombinanti virali dappertutto, unendo diverse matrici, facendo le combinazioni come gli apprendisti stregoni. Cioè la gain of function, dobbiamo capire come funziona questo gruppo di geni, mettiamo e togliamo, mettiamo e non. Apri e cuci come i chirurghi, come me. Io faccio questo, però si immagini se io apro, poi cucio e dico al paziente, guardi, non abbiamo potuto fare niente, purtroppo lei muore. E il paziente mi dice, ma perché hai fatto questo? Ora, la stessa cosa, noi abbiamo dato il potere ai biologi, non ai medici, ai biologi, di fare della ricerca duale, di tipo anche militare, non controllata, e finanziata da poteri esterni, trasversali, che possono finanziare quello che vogliono. Allora, il caso di Wuhan, perché noi poi andiamo alla corte? Perché Wuhan rappresenta un esempio tipico degli errori fatti dalle istituzioni internazionali. Laboratorio P4, che vuol dire che tu lavori solo su dei germi patogeni conosciuti e non conosciuti, quindi per l'uomo. Quindi categoria ad alto rischio, laboratorio P4. I P4 possono essere solo autorizzati dall'OMS, quindi a Wuhan c'era un laboratorio internazionale dell'OMS, P4, che doveva lavorare su germi patogeni, sia conosciuti e non conosciuti, con il supporto di tutti i paesi occidentali. Non parliamo della Cina. La Cina ha ospitato questo laboratorio perché negli Stati Uniti la legge, l'Obama, la moratoria di Obama aveva stoppato la ricerca duale sui virus influenzali, su coronavirus e sui MERS. Bene, un certo gruppo di ricercatori americani hanno deviato, sono andati al di là della legge americana e trasferito la ricerca con i fondi dei cittadini americani in un paese, guarda caso la Cina, che non ha mai firmato la convenzione per le armi biologiche. E la Cina aveva tutto l'interesse a incorporare la tecnologia occidentale per sviluppare il proprio programma duale, anche quello militare. Nel 2015 c'è la descrizione del programma dei 5 anni della Cina, dove si dice che la guerra non guerra, cioè la biologia diventa un cardine della guerra moderna. Sui documenti ufficiali del governo, quindi la Cina incomincia a creare armi biologiche, come già altri paesi, gli Stati Uniti, la Russia, tanti altri paesi, Israele, le fanno da tanto tempo. Il problema oggi è questo qua. Quando il professor Montagnier scrive a Netanyahu per dire attenzione con questi vaccini, che sono dei vaccini, non sono dei vaccini, sono dei farmaci sperimentali a attività genomica, noi non siamo capaci oggi di controllare queste molecole. Quello che succede, immagini una piccola bottiglietta con il suo messaggio e viene lanciata nell'oceano, e questa bottiglietta deve andare in un certo porto. Già capi, questo è il sistema di questi farmaci al messaggero, cioè la tecnologia non è matura per questo. Noi non possiamo creare la tracciabilità di tutto questo, e naturalmente se tu hai l'RNA messaggero si fa la sua copietta, la sua piccola copia, e va sul DNA e va dove è stato programmato per andare. Ora, se è stato programmato per andare a qualche parte, qualcuno deve sapere dove stanno i geni che riparano il DNA, qualcuno deve sapere dove stanno gli oncogeni, qualcuno deve sapere come far produrre una proteina prionica, cioè aliena, a una cellula umana che diventa una factory che produce le proteine che vogliono gli altri che si producano. Ma noi siamo i padroni del nostro genoma, non lo dico io, lo dicono le Nazioni Unite, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha detto il genoma umano non si tocca, l'integrità del genoma umano è fondamentale. Nel 97 e non è stato mai rinnegato. Quindi chi fabbrica dei prodotti che hanno un'azione genomica già va contro il principio fondamentale delle Nazioni Unite, che il genoma umano non si tocca. Allora noi siamo partiti da questo per dire che cosa possiamo fare. Conosciamo tutta la storia di Wuhan, non mi dite che non si conosce niente, no, tutti i servizi di informazione del mondo conoscono queste cose. Noi abbiamo avuto i report dei russi, degli indiani, degli stessi cinesi di Shanghai e di Hong Kong, di quelli di Taiwan, degli americani, di diversi americani, degli inglesi, dei francesi. Si sapeva quello che si faceva a Wuhan, si creavano armi biologiche. Il primo periodo, dal 2002 al 2008, si creano 11 su 14 modelli di coronavirus sintetici, diciamo ricombinanti, patogeni per l'uomo, prima fase. Poi c'è la seconda fase, al 2015 fino al 2021, in cui si creano 8 su 8 tutti i patogeni. Ma guarda caso, sono fantastici, perché questi sono creati con un'ingegneria molto molto raffinata. Gli americani sono fortissimi, hanno fatto le loro patent nel 2002 sui coronavirus sintetici, insieme alle sostanze che potevano funzionare come pseudovaccini, no? Le patent perché è il commercio. Ma i cinesi sono ancora più furbi, perché dicono noi sappiamo manipolare, e incominciano a modificare la proteina spike in maniera che diventi una bomba atomica sul B52. La proteina spike viene cambiata 4 volte. Ci sono 4 inserti, lasciamo stare l'inserto famoso della furina che ormai tutti conoscono, dove ci sono state le patent americane di Northchapel negli Stati Uniti, e poi i cinesi hanno fatto la loro versione della furina da un batterio che è predatore di virus nel mare della Cina. Quindi avevamo 2 siti di clivaggio della furina, quello americano e quello cinese, ognuno che faceva la sua parte per i fatti suoi. E poi hanno incominciato a introdurre tutti i siti di attività per la proteina a prioni, cioè il sito di attivazione, l'hanno dimostrato gli americani a New York, e poi dei veleni che vengono dal cobra, cioè delle sostanze nicotiniche sono state introdotte dentro, e altro. Ci sono 4 componenti fondamentali per cui hai questa proteina tossica che quando il virus si moltiplica, esplode nella cellula, la proteina si disperde e non si può degradare. È il problema che noi abbiamo oggi. Perché fanno tutti questi vaccini per bloccare la proteina spike? Perché non si riesce a degradare la proteina spike. E la proteina spike può dare malattie a prioni, malattie autoimmuni, e cioè, non lo dico io, lo dicono quelli dell'MIT, la Stefanef, tutta questa gente importante. Quindi siamo andati alla Corte per dire, qui sono infranti 3 principi fondamentali delle Nazioni Unite con un dossier scientifico. Primo, quello del genoma umano, integrità del genoma umano, come c'è, perché anche il virus fa la sua copia, eccetera. Secondo, quello della convenzione contro le armi biologiche, ma anche tossiche, perché la proteina spike è una proteina tossica, quindi doppia attività, doppio biocrimine. E terzo, si è infranto il Freedom Information Act delle Nazioni Unite, cioè si è manipolata l'informazione scientifica facendo credere che tutto veniva dalla natura e non da un laboratorio e facendo delle pubblicazioni.
Ci sta bene sì. Il video in questo momento.
Sì, possiamo finire con il video.
Siamo oltre con il tempo. Chiudiamo con il video, resti pure durante il video, mandiamo un piccolo video che ci spostati un po', Giuseppe.
Su cui noi allertiamo la Corte Penale dell'AIA, ma gli Stati membri, e qui sulle basi fondamentali su cui sono costituiti le Nazioni Unite c'è un danno istituzionale. Proprio 3 principi chiave su cui noi allertiamo la Corte Penale dell'AIA, ma informiamo anche gli Stati membri che qui sulle basi fondamentali su cui sono costituiti le Nazioni Unite c'è un danno istituzionale proprio alla governance delle Nazioni Unite e dei paesi. Il danno istituzionale non è solo biologico, quindi il crimine biologico impatta in maniera fondamentale sui diritti umani, sulla protezione dei diritti dell'uomo.
Io purtroppo il ruolo più complicato, quello di chiudere, perché abbiamo i tempi stretti, però abbiamo preso.
State ascoltando Libera la Radio. Questa è Libera la Radio. Libera la Radio. Libera la Radio.
Fate ascoltare l'intervento del professor Joseph Tritto alla manifestazione che si è tenuta a Firenze il 25-26 luglio scorso. La manifestazione aveva come titolo Viva Montagnier in memoria e era un convegno con numerosi partecipanti, sia esperti nel campo della medicina che in altri settori, e il titolo del convegno appunto era dedicato alla memoria di Luc Montagnier e organizzato dall'Associazione Salute, Ambiente, Cultura. Le parole di Joseph Tritto sono veramente lapidarie e soprattutto l'appello pressante che lui rivolge proprio in materia, su questa materia, cioè non solo dobbiamo scoprire l'origine del virus perché dobbiamo scoprirla, ma anche perché la denuncia del gruppo del professor Tritto è proprio questa: il virus in realtà è un'arma biologica e è stata creata nell'ambito di esperimenti che vengono tenuti in tutto il mondo con i finanziamenti di tutti i governi del mondo, dei paesi più importanti della Terra, e sono esperimenti pericolosissimi, volte alla creazione di armi estremamente letali per l'uomo, quindi dei patogeni che vengono resi estremamente, che diventano molto pericolosi, quindi di origine naturale, che però poi vengono ingegnerizzati e diventano delle armi estremamente letali per tutta l'umanità. Quindi l'appello del professor Tritto è estremamente importante e il merito va proprio a questa organizzazione italiana che l'ha invitato, che l'ha fatto parlare nell'ambito di questo convegno dedicato a ricordo di Luc Montagnier, il primo esperto che ha parlato di un'origine non naturale del virus di Wuhan. Quello che ascoltiamo in sottofondo è un grande del handpan, si tratta di Sam Maere. E ora passiamo ad ascoltare la seconda parte sempre dal convegno di Firenze dedicato a Luc Montagnier, e questo è invece Vanni Fraiese.
Montagnier, che è uno scienziato di un livello al quale io non mi posso neanche lontanamente avvicinare. Sono grato al professor Montagnier, che ho conosciuto solamente in un'occasione per 2 minuti, quindi non posso dire di essere una delle persone che lo conoscevano, per la sua ricerca della verità. Ricerca della verità che è stata fatta con il giusto rigore, con il metodo scientifico e senza, diciamo, nessun tipo di inibizione, senza nessun tipo di post pensiero su ciò che la sua verità, non una verità assoluta, ma la sua verità avrebbe eventualmente avuto come conseguenza nel mondo. Lo ha fatto con l'AIDS, lo ha fatto con le onde elettromagnetiche, avventurandosi in ricerche che sono di tipo biofisico e quindi estremamente complesse e difficilmente comprensibili dalla maggior parte dei medici. È stato per questo preso in giro, ma vi assicuro che nei prossimi 20 anni vedrete che quello che aveva detto, non solo per ciò che riguardava il COVID, ma anche per ciò che riguardava invece l'interazione tra i campi elettromagnetici e il DNA, diventerà, cioè si capirà finalmente in realtà che cosa aveva già in qualche maniera mostrato e che in questo momento non siamo ancora in grado di comprendere, perché c'è bisogno di comprendere la biofisica a un altro livello, i medici non sono organizzati ancora per poter comprendere la complessità del sistema umano. Era un esperto di DNA e di RNA, e perciò gli sono ancora grato ancora di più per la verità che è riuscita a dire nel momento in cui era estremamente complesso per un personaggio del suo calibro, della sua levatura scientifica, andare contro la narrativa mainstream. Eppure lo ha fatto. Lo ha fatto venendo criticato in maniera molto pesante, ma evidentemente lo ha fatto portando avanti la sua verità e senza rimpianti di alcun tipo, sono sicuro. Nel mio piccolo, ecco, io ho fatto la stessa cosa, perché quello che è successo in questa storia, dal Covid in poi, dal lockdown in poi, comunque con la verità purtroppo ha avuto molto poco a che fare. Uno dei primi fattori, secondo me fattori cruciali, che poi probabilmente porteranno la medicina, se non abbiamo delle correzioni che verranno fatte magari in tempi non troppo lontani, hanno sdoganato la medicina verso una tecnologia spintissima di modificazione dell'RNA, con possibili modificazioni anche del DNA stesso, che prima della storia del Covid sarebbe stato impossibile da sdoganare. Se qualcuno avesse detto c'è qualcuno che vuole entrare in una sperimentazione per una terapia di tipo genico, come diceva prima il professor Tritto, appunto, sulla genetica non si scherza, anche perché parliamo di danni che poi non solo diventano permanenti, ma possibilmente trasmissibili anche alle generazioni future. Per questa ragione, vediamo se ecco. Per questa ragione, e in inglese ve lo traduco, questo viene dal sito dell'NIH, la terapia genica è sicura? Non stiamo parlando dei vaccini. Ma perché non parliamo dei vaccini? Adesso ve lo spiego. Intanto per una questione di definizione, cioè a livello legislativo si è deciso che i farmaci cosiddetti innovativi, anche genici o biologici, sono in questa categoria tranne i vaccini. Quindi il vaccino per definizione non può rientrare tra le terapie geniche o innovative. Questa è la scientificità dell'argomentazione, cioè è stato legalmente deciso che se io chiamo una sostanza vaccino e quindi serve per una patologia di tipo infettiva, automaticamente non rientra tra le terapie geniche, biologiche o innovative. Capite da soli che non basta fare una definizione per in realtà risolvere il problema, la questione è più complessa. Sono 30 anni che si prova a fare terapia genica, non ci si è mai arrivato. Perché? Perché si sono accorti che ci sono molti eventi avversi possibili, tossicità, infiammazione e cancro. In questa slide dell'NIH ci rassicurano che comunque gli enti regolatori e i governi fanno in maniera di utilizzare la ricerca nella maniera più appropriata possibile, vista la delicatezza di ciò che stiamo parlando. Questo ovviamente era prima del Covid. Con il Covid, lo stato emergenziale e la paura della morte, che in qualche maniera hanno fatto precipitare su tutti quanti noi, sono saltate tutte le regole, e quella che doveva essere una sperimentazione fatta secondo canoni rigidi e particolarmente stringenti, proprio perché stiamo parlando di un intervento farmacologico che possibilmente sarebbe arrivato a miliardi di persone, credo che gli shortcuts, cioè le scorciatoie che sono state in qualche maniera adottate dall'industria farmaceutica prima e avallate dagli enti regolatori, sia stato un errore di proporzioni catastrofiche. Il vaccino del Covid è una terapia genica? Allora, se andiamo a vedere sull'EMA, questo è tratto da loro, ringrazio gli autori del Cometa Science, da cui ho tratto alcune di queste slide. Per medicinale di terapia genica si intende un medicinale di origine biologica con le seguenti caratteristiche. Contiene una sostanza attiva che a sua volta racchiude o consiste di un acido nucleico, come l'RNA, ricombinante usato sugli esseri umani o essi somministrato al fine di regolare, riparare, sostituire, aggiungere o eliminare una sequenza genica. Il suo effetto terapeutico, profilattico o diagnostico è direttamente collegato alla sequenza dell'acido nucleico ricombinante in esso contenuta. Quindi esattamente quello di cui stiamo parlando, è un RNA che codifica per una proteina. Quindi dalla definizione dell'EMA stessa, i vaccini a mRNA in realtà sarebbero terapie geniche. Perché non lo sono? Perché per definizione il vaccino non è terapia genica né innovativa. Dov'è la verità? Lascio a voi la risposta, chiaramente. Questo è un esempio che fa vedere un medicinale che è stato definito come terapia genica, ed è un mRNA che codifica per un enzima del glucosio. Quindi è un involucro lipidico con un mRNA dentro. Questo viene considerato terapia genica. Invece, siccome l'mRNA all'interno dei vaccini a mRNA è comunque considerato un vaccino, la situazione è saltata. Ma credo che anche un bambino arriva a capire che se il contenitore è lo stesso e l'mRNA è diverso, stiamo parlando di terapia genica. In particolare, ci sono delle domande che riguardano la sicurezza. Questi qui erano identificati nei trial originali loro. Quindi dicono, sappiamo che c'è il rischio di anafilassi, possibilmente legato al PEG che c'è all'interno di questi vaccini. Poi ci sono dei rischi potenziali. La malattia aumentata, rafforzata dal vaccino, VAED, incluso la malattia respiratoria associata alla vaccinazione. Cioè, sapevano già dall'inizio che era possibile che l'uso di questi vaccini poteva teoricamente portare a un peggioramento del quadro clinico in alcuni casi. Quali sono le informazioni che mancano? Sono l'uso durante la gravidanza e l'allattamento. Complimenti ai ginecologi, ai pediatri, a tutti quanti che hanno avuto il coraggio di dire che era assolutamente sicura, perché tanto la scienza diceva che era sicura. La casa farmaceutica ve lo dice, non abbiamo fatto gli studi, quindi queste sono popolazioni a cui non doveva andare la terapia, e invece siamo arrivati a fare anche questo. E questo dà il limite o il livello della distopia a cui si è arrivati, in cui la casa farmaceutica in pratica dice che non ha fatto gli studi, gli enti regolatori dicono non c'è problema, prendetelo lo stesso. Questo chiaramente mostra un conflitto di interessi di qualche tipo, non sta a me andarlo a svelare, non faccio il giornalista, ma che in qualche maniera sfugge la ragione, perché nel momento in cui c'è scritto che non abbiamo dati per le donne in gravidanza, nei pazienti immunocompromessi non abbiamo dati, ma non sono la categoria sulla quale hanno insistito più di tutti. Non avevano detto che gli immunocompromessi, gli immunodeficienti erano a rischio, e lo fate senza nessuna forma di sperimentazione. Complimenti, questa è scienza di altissimo livello proprio. Andiamo avanti. L'uso in pazienti fragili con altre patologie. Nei pazienti con patologie autoimmune, interazione con gli altri vaccini, long term safety data, cioè non sappiamo a lungo e a medio termine che cosa succede. Insomma, sono domande che tutto sommato irrilevanti, direi. Nella famosa trasmissione consiglieri, nella quale mi hanno tagliato tra l'altro in maniera brutale dopo credo 40 secondi che parlavo, se lo andate a vedere, io dicevo questo è chiaro, adesso andiamo avanti. Lì hanno proprio tagliato la comunicazione, perché sennò vi hai fatto vedere qualcos'altro, tipo questo. Che cos'è questo? Questo fa vedere questa parola qui, ongoing. Cosa vuol dire ongoing? Vuol dire che è in fase di svolgimento. Questo è il trial, cioè la sperimentazione per il Pfizer. Quindi, se una sperimentazione è in fase di svolgimento, come fa il governo a dire che il farmaco non è sperimentale? Perché per definizione, siccome è stata data un'approvazione emergenziale, non lo è. Ancora un'altra volta, stiamo giocando con le parole. Non bastano le definizioni per convincere le persone normalmente, ci vuole una logica di ragionamento dietro, che però è mancata soprattutto nei colleghi, che queste cose non le hanno neanche aperte, non sono andate neanche a vederle, e quando qualcuno gliel'ha fatto presente sorridevano, adesso magari un po' di meno. In particolare vedete qui c'è la data di chiusura, 31 dicembre 2023, ci siamo già? No. Allora come facciamo a dire che non è sperimentale se la sperimentazione finisce in quella data? Penso che se lo dice anche un bambino lo capisce da solo. In particolare poi l'EMA chiedeva per sicurezza una serie di altre, diciamo, verifiche. Come vedete sono queste qui, sono ferme, dovevano essere pronte per il 2 di agosto del 2021, quindi un anno fa, non sono state fatte. Quindi le richieste che aveva fatto l'EMA alla casa farmaceutica non sono state attese, non hanno dato i dati che erano stati richiesti, eppure l'EMA che ha fatto? Ha ritirato l'approvazione? No, Allora perché chiedono dei dati che tanto se non gli vengono dati non gliene importa nulla? Fa sempre parte della distopia del sistema che in qualche maniera si è misteriosamente venuta a creare. Qui potete vedere un'altra volta dicembre 2023 come data di termine del clinical trial. Nei 15-11 anni, andando a vedere il trial, cioè la sperimentazione, che è sempre 2 mesi è durata, è interessante vedere che tra le cose in particolare che volevano studiare per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, che è la ragione per la quale io ho iniziato a parlare, se nella storia naturale dopo la vaccinazione ci fossero problemi di miocardite o pericardite. Ah, ma perché lo sapevate dall'inizio? No, perché noi ci abbiamo messo non so quanto tempo a capire che esisteva questo problema. Che lì all'inizio sembrava fosse una fantasia di qualcuno. Invece il dato era presente fin dall'inizio. Come mai gli antiregolatori lo sapevano e non hanno fatto una farmacovigilanza attiva a riguardo di questo? Non l'avreste fatto voi? Io sì. Vedete, la scienza, questa è una copertina di Science del 2018, pre-Covid, adesso non lo potrebbero più pubblicare una cosa del genere. Ci sono conflitti di interesse nascosti? È la copertina di Science, che regolano la maniera in cui la ricerca si fa e i farmaci vengono proposti? Era un argomento molto ampio che veniva trattato con una certa importanza. Oggi di conflitti di interesse, come diceva prima qualcun altro, non se ne parla invece, ma chiaramente il conflitto di interesse è il primo di questi problemi. Il professor Montagnier parlava di che c'è bisogno di etica nella scienza, aveva perfettamente ragione, ma l'etica sulla bilancia è contrapposta dall'interesse finanziario o dai conflitti di interesse. Se sale l'interesse finanziario, e quanto può salire in questa storia, lo sapete tutti, parliamo di decine se non centinaia di miliardi di dollari e di euro probabilmente all'anno per i prossimi anni, è chiaro che automaticamente la bilancia dell'etica diventa estremamente bassa. Eppure l'etica, soprattutto quando si va a parlare di farmaci, che sono in realtà delle terapie di tipo genico, doveva essere non al primo posto, ma proprio in un altro livello di attenzione, proprio per la delicatezza del soggetto. Ho messo quest'altra slide perché l'altra frase che è rimasta impressa di Montagnier era il fatto di dire: i non vaccinati vi salveranno. Perché vi salveranno i non vaccinati? Perché vedete, qualunque cosa possa succedere in scienza ha bisogno di un gruppo di controllo, cioè un gruppo di persone che non abbia fatto l'intervento farmaceutico. Nel trial della Pfizer, dopo 2 mesi, hanno fatto una cosa che si chiama unblinding, cioè hanno dato il vaccino anche al gruppo di controllo, cancellandolo, così che nell'evoluzione del tempo la comparazione tra il gruppo vaccinato e quello non vaccinato non fosse più possibile. Perciò di fatto la sperimentazione, che sta ancora andando avanti, l'hanno terminata dopo 2 mesi dando il vaccino anche agli altri. E poi ancora di più, specialmente nel nostro paese, hanno cercato di fare in maniera che questo gruppo di controllo non esistesse, che tutti fossimo vaccinati e che quindi qualunque cosa dovesse succedere da qui in avanti non potesse essere ricondotta al vaccino stesso. Non gli è andata bene. Il gruppo di controllo c'è. È un gruppo di controllo che ha dimostrato di credere nei valori più alti della nostra società: libertà, verità e onestà ed eticità nelle cose, cosa che nel processo scientifico che è stato portato avanti non esisteva neanche lontanamente. Alcuni se ne sono accorti e altri hanno avuto il coraggio di esporlo agli altri. Con il tempo, come vedete, le cose stanno cambiando, ma state tranquilli che più andiamo avanti, più i numeri cambieranno, perché la verità non si può nascondere così tanto a lungo. Vorrei concludere con questa frase del professor Montagnier che trovo bellissima, non si vede più. La rimetto. Quando la menzogna prende l'ascensore, la verità prende le scale. Anche se ci mette più tempo, la verità alla fine arriva comunque.
Le ferrovie dello
Stato. Le scale.
Perché è lì che ci diciamo addio 4 volte al mese. E le tue scarpe rosse da 16enne alcolizzato che inciampano nelle valigie e nei biglietti troppo cari. Sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi ogni tanto è utile o necessario alla sopravvivenza di animali in estinzione come noi.
Questo che avete ascoltato era l'intervento di Vanni Fraiese al convegno dedicato a Luc Montagnier, che è stato il primo esperto a livello mondiale, premio Nobel, che ha denunciato la possibile origine ingegnerizzata del virus che ha prodotto questa terribile epidemia, pandemia che ancora continua a minacciare l'umanità. E l'intervento si è tenuto nell'evento del 25 e 26 luglio a Firenze e vedeva la partecipazione di numerosi esperti, tra cui Joseph Tritto, che abbiamo prima ascoltato, e lo stesso Vanni Fraiese. Quindi quando la menzogna prende l'ascensore, la verità sale le scale, ci mette un po' di tempo, però alla fine riesce ad arrivare. Quindi quello, l'augurio che ci facciamo oggi è che si arrivi prima possibile alla piena verità sull'origine del virus di Wuhan e che in ogni caso si smetta di investire e di produrre armi biologiche come quelle che attualmente vengono prodotte in numerosi laboratori in tutto il mondo. Perché solo così l'umanità potrà liberarsi finalmente di tutti questi rischi di virus che non sono naturali, che non vengono dalla natura, ma purtroppo vengono dall'uomo. Chiudiamo con Di Martino, Non siamo gli alberi. Questa era Radio Onda Italiana da Amsterdam, libera la radio. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre mercoledì dalle 20 alle 21.
Siamo gli alberi che stanno fermi lì.
Gold in preludio, un giovane musicista ascoltato sulla riviera Adriatica
l'ho visto suonare per strada, è bravissimo, e questo è il suo preludio con Landpan, That's Gold.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana